Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e deportazione. Intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Enrico Magenes.
Allora, Enrico Magenes, nato a Milano il 15 aprile del 1923.
Quando ti hanno catturato, Enrico?
Mi hanno catturato ai primi di gennaio del 44, cos'era il 5? No, l'8 gennaio del 44, sì, qui a Pavia, la Guardia Nazionale Repubblicana ha arrestato 5 dei membri del primo CLN di Pavia, il sottoscritto Ferruccio Belli, Luigi Brusaioli, che poi è morto a Flossenbürg, e Angelo Balconi, che è morto a Esbruck, e Alberti, Lorenzo Alberti, che invece è riuscito a rientrare.
Roma. Scusa Enrico, tu sei entrato a far parte del CLN di Pavia quando?
Sono entrato subito dopo l'8 settembre. Dicevo, effettivamente a Pavia, ma è strano che non la provincia di Pavia è completamente ignorata, ma insomma a Pavia nel periodo tra il 25 luglio e l'8 settembre si erano più o meno ricostituiti i vecchi partiti, in particolare anche il Partito Popolare, c'erano ancora alcuni vecchi rappresentanti e a questi ci siamo uniti noi giovani che venivamo dalla Gioventù di Azione Cattolica, ecco. Devo dire che avevamo avuto un vescovo e dei sacerdoti molto, molto aperti da questo punto di vista. Uno di questi è ancora vivo, è Monsignor Bordoni, che è l'assistente dell'Associazione Partigiani Cristiani, Monsignor Carlos Bordoni. È Bordoni, no? Ecco, allora ci hanno arrestato e dopodiché è denunciato al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. E ai primi di luglio le SS hanno fatto una, chiamiamola, razzia nelle carceri della provincia pavese, della provincia di Pavia, sono passati da Vigevano, da Voghera, da Pavia e hanno raccolto i detenuti politici per deportarli, cosa che facevano come sapete d'abitudine.
Quando vi hanno arrestato, vi hanno portato nelle carceri di Pavia?
Di Pavia, sì.
E poi vi hanno interrogato?
Ci hanno interrogato, ma ci ha interrogato il tribunale di Pavia, insomma, no? Il giudice di Pavia, sì. Le carceri di Pavia, eravamo nelle carceri, insomma. Rispetto a quello che ci è venuto dopo, ricordiamo sempre le carceri di Pavia come una specie di così, no? Dopo, già il passaggio a San Vittore è stato più difficile, più preoccupante, insomma, perché siamo stati...
Ti hanno accusato di cosa?
Ah, benissimo, ci hanno accusato proprio perché hanno saputo che si era costituito il primo CLN, quindi... Anzi, ritenevano che noi avessimo chissà che organizzazione partigiana dietro le spalle, ma allora sapete anche voi che partigiani anche nell'oltretò pavese ce n'erano assai pochi, insomma, ecco. C'erano stati, diciamo, i resistenti, quelli dell'8 settembre, quelli che adesso si stanno recuperando, tipo appunto Cefalonia, anche da queste parti c'erano dei gruppi di militari che hanno cercato di resistere, probabilmente saprete di gruppi che hanno cercato di resistere nella Valdossola, nell'Alto Verbano, ecco. Ma che però poi sono scomparsi quasi subito perché i tedeschi, insomma, anche qui a Pavia, l'otto.
Quindi a luglio fanno questo, svuotano le carceri pavesi di Voghera,
sì,
eccetera,
sì.
E li portano
a San Vittore.
In che raggio?
Ebbene, il quinto e il sesto raggio, è chiaro.
Sì. Dove c'era Franz?
Dove c'era Franz, infatti. Lo ricordo, come ricordo anche il suo cane lupo. Io ho sempre avuto una certa quale così idiosincrasia per i cani lupo, perché c'era un cane lupo mi aveva spaventato quando avevo 5 anni, basta, poi mi era rimasto nella testa che i cani lupo fossero cani da...
E lì allora San Vittore, sì, c'è l'isolamento oppure eravate...
No, no, c'è l'isolamento, ciascuno in una cella, sì, sì. Ma non c'era nessuno in camerata San Vittore, che sappia io, nel quinto e nel sesto raggio.
Lì siete stati di nuovo interrogati?
A San Vittore ci hanno così semplicemente interrogati quando siamo arrivati, i tedeschi, ma semplicemente per prendere nota, nome, cognome, professione, da dove venivamo, ecco, io figuravo come studente.
Tu quanti anni avevi allora?
Avevo 20 anni. 23, 43, 20 anni e qualche mese, 20 anni e mezzo.
E lì a San Vittore siete rimasti fino a quando?
Siamo rimasti fino al 17 di agosto, cioè eravamo lì quando hanno fatto l'eccidio di piazzale Loreto e dopodiché ci hanno deportato, insomma, siamo arrivati a Bolzano in un gruppo di insomma, qualche centinaio di persone, ecco, adesso non ricordo più bene, ecco. Ricordo che siamo partiti poi da Bolzano, ma prendendo anche qualcuno che era arrivato a Bolzano da Fossoli, per esempio, no? Tipo Olivelli, ecco, tipo qualcun altro del gruppo di Olivelli. E da Bolzano siamo partiti il 5 di settembre.
Ecco, e ma poi, Bolzano, del lager di Bolzano, cosa ti ricordi?
Beh, insomma, non granché, perché era un posto, si capiva che era un posto allora di smistamento, insomma, a differenza di quanto invece poi è successo a Bolzini, dove insomma lì, sono rimasti lì, li hanno fatti lavorare, no? Hanno cercato di farli lavorare, quindi a quel punto lì noi passavamo la giornata dentro nelle baracche, potevamo anche andare fuori, insomma. Non era una cosa...
Ti hanno immatricolato Bolzano?
Ci hanno immatricolato, però non mi ricordo manco più il numero di matricole, insomma, le matricole che vere e proprie sono quelle che abbiamo avuto a Flossenburg e poi a Dacco, ecco.
Ecco, ti ricordi se c'erano dei religiosi lì a Bolzano?
Sì, per esempio ho incontrato lì padre Giacomo Antonio, e anzi con padre Giacomo Antonio, con Olivelli anche... Abbiamo avuto anche qualche incontro così di commento del Vangelo fatto da lì a Bolzano.
Nel campo?
Nel campo, sì, nella baracca dove si stava dentro, ecco, non c'era niente di... No, non era, non ci facevano l'appello, non vi ricordo più, una volta o due al giorno, insomma, non era... Olivelli era già stato segnato, aveva il cerchio rosso perché aveva tentato la fuga a Fossoli.
Ecco, e a queste riunioni, sì, oltre a Teresio Olivelli, sì, e a padre Giacomo Antonio, partecipavano altri deportati?
Beh sì, qualcuno, ma insomma quelli più o meno che si potevano conoscere, ecco. No.
E poi,
ma però sai, non mi dire riunioni, insomma,
incontri, diciamo.
Un paio di volte, un incontro, tanto per dire, ecco, eravamo lì e si poteva pensare a qualche cosa che non fosse solo la questione della sopravvivenza, del mangiare, così come è successo invece alla Flossenburg.
In tutto questo periodo, dalle carceri di Pavia, San Vittore e Bolzano,
sì,
tu hai potuto metterti in contatto con la tua famiglia, i tuoi familiari?
Sì, certo. Da Bolzano no, abbiamo scritto, credo, ma non credo sia arrivato nulla, non mi ricordo più. Ma a San Vittore, in particolare qui a Pavia, poi questo era, c'era lì il comandante delle carceri che ci aveva trattato in modo particolare, no, per forza, perché insomma eravamo 5 persone molto conosciute a Pavia, come senza essere stati dei malfattori, ecco.
La giornata del 5 a Bolzano, cosa succede quel giorno lì?
Beh, sveglia presto, partenza sul carri bestiame e siamo partiti. Ci hanno chiamato, vabbè, insomma, questo è l'appello. E poi io sono finito nello stesso carro bestiame con Olivelli per questione di alfabeto, ma Genes e Olivelli eravamo abbastanza vicini, ecco.
E ti ricordi il trasporto da dove è partito da Bolzano?
Lì vicino. mi sembra forse da Gris, non lo so, non vorrei sbagliare, no? Non mi ricordo che ci abbiano fatto fare del tragitto a piedi molto lungo, non mi ricordo proprio.
Il viaggio quanto è durato?
Il viaggio è durato, siamo partiti dalla mattina presto e poi siamo arrivati la prima notte, eravamo già in Germania, e siamo arrivati a Flossenburg dopo due notti, insomma, due giorni.
Sempre chiusi dentro voi?
Sì, sempre chiusi dentro, anche se... Sì, ci hanno dato qualche cosa, adesso non ricordo più quando, ma ci hanno dato qualche cosa.
Da bere e da mangiare.
Da bere e da mangiare, mi sembra.
E sul tuo trasporto, in quanti eravate più o meno?
Sul mio... era pieno zeppo, non so cosa eravamo, sì, 35, 40, adesso non... Sul vagone, sì.
E tu avevi 20 anni, c'erano delle persone più anziane?
Beh certo, per esempio, a parte padre Giacomo Antonio, ma anche tra i compagni che... membri del CLN di Pavia con i quali ero stato arrestato, c'era per esempio Luigi Brusaioli, che era più anziano di tutti, era un repubblicano ancora dei tempi del 22, insomma. Infatti poi è stato quello che è morto subito a Bolzano, è morto a Flossenburg alla fine di ottobre, e Brusaioli credo che fosse, se io avevo 20 anni, lui ne aveva almeno 50, 60. Ecco. Alberti, lo stesso Lorenzo Alberti, che era il rappresentante del Partito Socialista, anche lui era più anziano di noi. Ecco.
Il trasporto del treno arriva a Flossenburg, alla stazione di Flossenburg, e dalla stazione vi fanno salire sul campo.
Sì,
a piedi. 5x5.
Mi fai delle domande che io non ricordo più, 5x5, 6x5, 2x2, non lo so, sì, probabilmente 5x5, la mia memoria non è ferrea. Ecco.
Quando arrivate dentro nel lager di Flossenburg, cosa succede?
Qui succede quella scena che ti dicevo, ci hanno fatto togliere i vestiti, ci hanno denudato.
Questo fuori dalla piazza della...
Nella piazza, poi di lì siamo stati messi dentro nella... al lavatorio per farci pulire, va bene, con docce frizzate, al solito, insomma. E dopodiché ci hanno messo nella baracca, 23, se non mi sbaglio, erano le due baracche vicine.
Nel blocco di quarantena.
Nel blocco di quarantena, che era vicino al blocco di Revir, cosiddetto, avevamo lo stesso piazzale, dove c'erano quelli che ormai finiti non lavoravano più, ne morivano 8-10 al giorno, per dire. E quello che effettivamente era impressionante anche per noi era che i cadaveri li mettevano in attesa che passasse la rotta, insomma, passassero lì a quelli a portarli via, li mettevano chiamiamola casetta di legno, di costruzione in legno, in cui c'erano anche i gabinetti, li mettevano lì attorno ai gabinetti, quindi uno andava al gabinetto e si vedeva lì il mucchio, alcuni dei quali anche non erano proprio del tutto morti. Ecco. Belli descrive una scena di questo genere sull'articolo che è stato pubblicato da Triangolo Rosso, descrive proprio la scena di un prigioniero russo finito che lui ha visto. Adesso potete guardare lì sopra,
che la baracca lì 22-23 erano vicini al muro di recinzione, con la garitta
al di là
della garitta
ma se c'è qui una, da qualche parte c'è una fotografia, qui sull'articolo di Belli. Aspetta, tirami fuori l'articolo di Belli. Dov'è? Nella mia borsa c'è l'articolo di Belli. Non lì, Triangolo Rosso. No, non basta questo. No, Triangolo Rosso. Tira fuori il Triangolo
c'era
Rosso.
C'era il forno crematorio.
Sì. Ecco, qui ci sono diverse fotografie. E mi sembra che queste le ha messe, ecco, gli orrori di Flossenbürg. Li ha messe il, dopo i diversi, ecco qui, guarda. Qui si vede, e le 22 e le 23 erano qui in fondo.
Certo. Ecco. E lì nel blocco di quarantena quanto tempo siete rimasti?
Siamo rimasti lì praticamente un mese, ma durava la quarantena.
E in questo mese vi hanno fatto l'immatricolazione?
Ci hanno fatto l'immatricolazione, infatti.
Ti ricordi?
Ecco, 21.648 belli, e la mia era 21.600. Chi se lo ricorda più, 21.650,
insomma. Eh? 42.
La mia era 21.642, grazie.
e vi hanno dato la zebrata lì?
Ci hanno dato la zebrata qui, sì, si capisce.
E nell'arco di questo mese cosa vi facevano fare?
Ah beh, questo è come sempre nel periodo di quarantena, cioè alle 5 di mattina, qualche volta anche prima, sveglia fuori per l'appello, no? E quindi lì ad aspettare che passassero le 6 per l'appello, tutti infreddoliti ma inquadrati, va bene, e dopodiché, fatto l'appello, ci lasciavano fuori. E dato che faceva molto freddo, ci riunivamo in gruppi lì, le stufe umane. Ogni tanto poi quelli che stavano all'esterno scappavano e andavano a fare il fumo. Ecco, questo è. E la giornata passava così, insomma, quindi ci si scambiava qualche idea, e la razione era solita zuppa. Alla mattina c'era il tè, la zuppa c'era, cioè, pardon, c'era la zuppa a mezzogiorno con il distribuzione della fetta di pane, e poi alla sera tè con la margarina o con qualcosa del genere, insomma, ecco. Però era ancora allora il momento in cui il pezzo di pane era abbastanza consistente, perché era il il pane tedesco, sì, era diviso in 4 parti. Poi andando avanti col tempo, poi 4 parti, 5, 6, 7, insomma, gli ultimi lì a cotter erano delle fette, era lo stesso pane diviso in 8, ecco, perché vabbè, si capisce. No?
Ecco, e poi dopo un mese circa lì del blocco, sì, di quarantena.
Beh, ecco, lì hanno fatto la scelta per la selezione, come facevano sempre, per mandare poi nei lavori, ecco. Devo dire che lì io sono stato molto fortunato, e devo a Olivelli il consiglio e poi a Ferruccio Belli l'aiuto e i suggerimenti, perché alla fine della quarantena è venuto un tecnico della Messerschmitt che veniva dal campo di Kotter, perché volevano gli operai che lavorassero appunto a Kotter. Kotter dipendeva da Laco, però comunque il trasporto. E a questo punto, poiché avevamo più o meno tutti capito che, insomma, in officina era meno faticoso che non lavorare a picco e pala, poi ce lo dicevano quelli che erano lì nel rivere, e quindi credo che un buon 200 più ci siamo dichiarati operai. E io, che ero scritto come studente, come faccio? Ecco, lì è stato Livelli insieme a Belli a suggerirmi: beh, ma tu di che eri studente operaio, studente lavoratore, no? Davo a Ranecchi, guarda che Ranecchi era conosciuta, allora Ranecchi era conosciuta anche in Germania, era una fabbrica, insomma, macchina da cucire, Singer, Ranecchi, insomma, più o meno erano quelle. E quindi a questo punto mi sono presentato qui anche a questo esame. C'era una commissione formata dal tecnico della Messerschmitt, poi c'era l'interprete e c'era l'SS che controllava, insomma. E vabbè, cosa vado a dire? Ferruccio mi ha suggerito.
Hanno fatto un esamino?
Sì, certo, come no, a tutti, per scartarne, per tirarne fuori 80 dei 200 o 300 che si erano presentati. E devo dire che lì mi è stato utile il suggerimento di Ferruccio Belli, perché mi ha detto, ma scusa Ferruccio, io cosa vado a dire? Perché se mi dicono faccio il piallatore, faccio il fresatore, non ho mai preso in mano niente, insomma, ecco. E lui mi ha detto, guarda, di che hai fatto il tracciatore, che hai fatto il tracciatore, run riser, perché effettivamente la riser dal punto di vista manuale ha da fare poco. È quello che con martellette, con il bulino, segna sui pezzi, per esempio, non so, i pezzi di acciaio, eccetera, le linee lungo le quali devono lavorare le frese, le pialle, i torni, e tirandole via, tirandole fuori da un disegno di macchine. Ecco, a quei tempi i matematici studiavano geometria descrittiva con elementi di disegno, adesso più. E quindi geometria descrittiva con elementi di disegno, effettivamente sapevo leggere un disegno di macchina, che era una cosa abbastanza semplice. Ho risposto anche con quel poco di tedesco che mi avevano insegnato e che ancora ricordavo, adesso non ricordo più niente, ma so un po'. E questo subito era un fatto, perché il bypassare l'interprete per i tedeschi era già un modo col quale si dimostravano più attenti, non c'era niente di, me, di peggio di dire non capisco, perché a quel punto lì ti legnavano. Quindi a quel punto sono stato fatto abile e sono finito insieme a Belli a lavorare appunto a Kotter, nell'officina lì, lavoravamo lì nell'officina vicina, insomma, vabbè, dove anche Esposito. Certo, ecco. Certo. Sì.
E il viaggio da Flossenburg a Kotter, vi hanno caricato sul
treno? Beh, ci hanno caricato tutti in treno, mi ricordo che insomma siamo arrivati là, ci abbiamo messo una notte, e un giorno, insomma, ecco.
Ad Aachen non vi siete fermati, no?
Si è fermato passando il treno, perché si è fermato, però appunto non ci hanno fatto uscire, insomma, non. Ma a quel punto lì noi eravamo sotto Dachau, infatti a quel punto la mia matricola è diventata 116-364, insomma, roba di questo genere, non lo ricordo più, non so se qui c'è. Ma tu come facevi a sapere la mia matricola lì?
Di Flossenburg, perché è sul...
Ah, perché c'è, sì. Ah, ecco, ho capito, sì.
E poi sul libro di Italo Tibaldi.
Ah, sì, sì.
Compagni di viaggio.
Ecco, ho capito.
E quindi, ecco, siete arrivati lì nel sottocampo di Dachau.
Sì, a Kotter.
E vi hanno messo a lavorare in una fabbrica.
Dunque, il sottocampo conteneva circa, non so, un migliaio di prigionieri di tutte sì, tutti i tipi, insomma, prigionieri politici, anche qualche prigioniero comune, eccetera, vivevamo in un baracche lì nel campo, e poi ci portavano, c'erano i turni di 12 ore, e ci portavano o la mattina o la sera, a seconda del turno, nella fabbrica Messerschmitt, che era lì vicino, sono stato un chilometro di distanza, dove ciascuno di noi andava e faceva il lavoro che gli facevano fare, insomma.
Ecco, lì nella fabbrica c'erano anche dei civili?
Sì, c'erano anche dei civili, non solo civili tedeschi, per esempio, anche lì siamo stati fortunati, io e Ferruccio Belli, perché il Meister, il civile tedesco che comandava il nostro gruppo di tracciatori, tutto sommato non ci ha mai molestato, ecco, insomma, devo dire, non, così, ci lasciava anche un poco chiacchierare tra di noi. C'era con noi anche l'ingegnere, nello stesso gruppo, l'ingegnere Miorin di Milano, che era il capo dei Vigili del Fuoco di Milano, e che era stato arrestato anche lui, e che poi è riuscito a sopravvivere e tornare, adesso ormai è morto. Ecco.
E quindi l'altro periodo...
E c'erano anche dei civili, dei lavoratori italiani, di quei lavoratori che erano stati, diciamo, obbligati ad andare a lavorare in Germania, e lì però erano liberi, ecco, nel senso che avevano uno stipendio e andavano andavano ad abitare per conto loro, ecco. Però li avevano obbligati ad andare a lavorare lì.
Quindi voi, in base al turno che facevate,
sì,
uscivate dal lager,
sì,
facevate questo percorso a piedi,
sì,
di circa,
sì,
un chilometro, entravate in fabbrica,
sì,
finito il turno,
tornavate indietro.
Sì. E il lavoro era 6 giorni o 7 giorni? Era su 6 giorni o su 7 giorni?
No, il giorno era su 6 giorni, sì. La domenica eravamo lì nel campo.
E questo fino a quando è durato?
Eh beh, fino alla fine della guerra, fino al 20. Dunque, adesso qui circa le date bisognerebbe che andassi a vedere quello che mi sono scritto, ma insomma mi sembra che il 24 di aprile, o il 23 di aprile, insomma, abbiamo avuto l'ordine, hanno dato l'ordine di evacuare il campo. E questo è stato un discorso che più o meno i tedeschi hanno fatto sempre, insomma, man mano che si avvicinavano, così come è successo per esempio da Auschwitz, Birkenau, la famosa camminata dove sono morti un'infinità di ebrei, ecco. E anche noi ci hanno obbligati a uscire e ci hanno indirizzati da Kottern verso, l'indirizzo era andare verso Innsbruck, ritirarsi dietro, ecco. E siamo arrivati dopo 3 giorni e 3 notti, siamo arrivati alla periferia di Frontel, che è un paesino, cittadina, insomma, ecco, sotto Kottern, nella direzione lì da Kottern verso la Svizzera. Ecco. Siamo arrivati lì. Alla sera, a un certo momento, le 6 di scorta sono scomparse. Ci siamo trovati lì e devo dire che lì, ecco, sempre per consiglio delle persone più anziane, tipo lo stesso Ferruccio, ecco, in un gruppetto tra italiani e francesi abbiamo detto, beh, cosa facciamo? Andiamo come fanno tutti che si sono precipitati dentro nel paese per cercare di mangiare, di prendere, o stiamo qui ad aspettare che arrivino gli americani? No, stiamo qui. Abbiamo passato una notte dentro in un bosco, alla periferia di Frontel, e alla mattina, a un certo momento, abbiamo sentito che arrivavano dei carri armati lungo la strada, siamo andati fuori, abbiamo messo fuori, e io mi ricordo ancora, perché è un fatto che rimane in testa, che il carro armato che era in testa, ecco, noi siamo corsi incontro, si vede che avevano già avuto notizie, perché venivano da sopra, dell'esistenza dei prigionieri politici, e noi a salutare festosamente, e il militare che era sulla torretta si è tolto l'elmetto in segno di saluto. Questo me lo ricordo, ecco. Dopodiché ci hanno portato a fronte, poi va bene, insomma.
Questo vostro gruppetto è rimasto lì?
Sì, poi siamo andati dentro anche noi, insomma.
Sì, ma dico la notte, perché no,
Eugenio è andato invece, sì.
Sono andati, tentato la fuga, no? Sono scappati, no?
Eugenio...
Con no. Gibellini, con Venanzio.
No, ma non lì, non in quell'occasione. Io non è scappato nessuno. No.
Sono rimasti anche lì, anche loro con voi?
Adesso mi infatti non vorrei giurare, ecco, però non mi sembra, nessuno ha tentato di scappare, che ricordo io.
Tutta la marcia lì l'avete fatta a piedi, naturalmente.
Sì, ci facevano viaggiare di notte, di giorno ci mettevano alla periferia, accanto alle strade, a dormire lì nei boschi, insomma.
Ecco, e poi il ritorno com'è stato?
Oh, il ritorno è stato così, diciamo, avventuroso, perché siamo stati fessi noi, insomma, che abbiamo cercato di lì di dire, vabbè, visto che siamo vicini alla Svizzera, andiamo in Svizzera che ci accolgono, eccetera. Siamo arrivati in Svizzera, dopo 15 giorni ci hanno fatto entrare, dopodiché in Svizzera ci hanno trattati bene, è chiaro, siamo stati nei campi di concentramento che avevano lì per i prigionieri italiani, eccetera. Però siamo entrati in Svizzera per ultimi, siamo usciti per ultimi. Quindi siamo usciti dalla Svizzera il 25 di luglio. Vabbè, sono quelle cose che...
E siete usciti da dove? Dalla Svizzera?
Ah, siamo dunque, noi eravamo finiti in Svizzera da Bregen, St. Margrethe, lago di Costanza in sostanza. Poi di lì, dopo qualche tempo, ci hanno portato a Ginevra e ci hanno tenuto a Ginevra, dove in una scuola l'avevano adibita a campo per i profughi italiani. Siamo stati lì praticamente fino al periodo in cui ho detto, insomma, siamo arrivati lì. Ecco, lì in un primo momento anche non riuscivamo a comunicare con le famiglie perché c'era la frontiera chiusa. Dopo un mese più siamo riusciti a comunicare, quindi almeno sono venuti a sapere che eravamo vivi, ecco. Questo.
Ma lì c'era la Croce Rossa però che vi dava assistenza?
Dove? In Svizzera? Sì, mi sembra che erano gli svizzeri, sì, però probabilmente era la Croce Rossa, sì.
Poi si è arrivato a Milano.
E poi siamo arrivati attraverso a Milano, passando attraverso Tonorosso, insomma, ecco, l'abituale tragitto.
E sei arrivato a casa quando?
Sono arrivato a casa la sera di quel giorno lì, cos'era, il 25, il giorno in cui sono arrivato, ecco, 25.
Luglio.
Sono venuti a prenderci, sì, sono venuti a prenderci a Milano.
Ed eravate tu, Belli?
Io e Belli di Pavesi, ecco.
Gli altri sono...
E beh, gli altri, effettivamente, Brosioli è morto subito, Flossomo, come vi dicevo, che era quello che era meno. Alberti invece non è venuto con noi a Flossenburg, da Bolzano l'hanno mortato, è stato a Buchenwald in sostanza, e di lì è riuscito a resistere nonostante che avesse già una certa età, ma era una persona serena, una persona molto forte, robusta dal punto di vista fisico, quindi è riuscito a rientrare, ecco. E invece Balconi è morto a Erfurt, che è morto dove è andato a Livelli anche.
Sì, perché dopo lì con Teresa Rivelli ti hanno diviso.
Eh beh sì, alla fine della quarantena proprio. E anzi devo dire che io stesso avevo detto a Livelli, beh ma scusami tu perché non ti spacci un po' anche tu, perché Livelli sapeva benissimo il tedesco, faceva da interprete, e quindi se avesse voluto seguire il reparto diciamo meno pericoloso che era il nostro, probabilmente l'avrebbero in qualche modo preso, ecco. Invece ha voluto lui proprio scegliere di stare insieme al grosso degli italiani, insomma, per cui del gruppo nostro di 80 siamo tornati, siamo tornati in un 70%, credo, siamo tornati quasi tutti, ecco, relativamente, mentre invece dell'altro gruppo ne sono tornati pochissimi. È tornato Cognasso, avete mai sentito nominare? No. Ma sono tornati pochissimi. Olivelli, che aveva un fisico veramente atletico, di ferro, insomma, è morto nel gennaio del 44.
45.
Del 45.
Sì, è tornato di quel gruppo lì, è tornato Vittore, Bocchetta.
Sì, ecco, che è venuto qui a Pavia proprio a ricordarci. E infatti ci siamo incontrati, però naturalmente né io mi ricordavo di lui né lui si ricordava di me, perché eravamo lì in mezzo a... Sì. E anche lui è stato uno dei pochi che sono tornati. Bocchetta l'avete incontrato anche voi? È venuto qui quando c'è stata quella giornata dedicata a Olivelli. Senti, adesso basta perché sì, non sono più due minuti.
L'ultimo basta. Anno secondo, sì, basta. La dislocazione qui a Pavia delle truppe germaniche, delle SS, doveva?
Qui a Pavia città?
Sì, non c'era?
Sì, certo che c'era. Credo che credo che l'8 settembre c'eravamo, anzi diciamo un gruppetto di giovani, sia diciamo che venivano dall'Azione Cattolica, sì, anche di laici. Ci eravamo trovati la sera dell'8 settembre in piazza Regisole e avevamo coraggiosamente, ma proprio stupidamente, stillato un manifesto in cui invitavamo gli universitari e gli studenti pavesi a resistere ai tedeschi, come in sostanza aveva detto il comunicato di Badoglio, no? Ecco. siamo andati ad appiccicarlo lì, proprio fuori dall'università. Dopodiché, a questo punto, la fortuna ha voluto che il bidello dell'università, famoso bidello che era anche amico di Fraccaro, insomma, che ci conosceva bene, ha pensato bene nottetempo di tirarlo via. Ecco. Perché la mattina dopo siamo andati in un gruppo alla caserma, la caserma qual è, che c'è in fondo lì a Porta Garibaldi, come si chiama?
Italia.
No, quella che c'è in fondo lì a Porta Garibaldi, la caserma che c'era lì a sinistra, diavolo.
Distretto militare.
Distretto militare. Distretto militare. Siamo andati lì in un gruppo di ragazzi dicendo siamo qui disposti se volete. Il colonnello ci ha detto, ah non vi preoccupate, abbiamo tutto sotto controllo noi, va bene. Dopo un paio di ore è arrivato, non so se un plotone o se una compagnia, ma sono, saranno stati in tutti 50 tedeschi, insomma, parte, hanno occupato la città, chi si è visto si è visto, e naturalmente i militari se ne sono scappati, insomma, avevano tutti i motivi per scappare, insomma.
Ecco, e questi tedeschi dove si sono insediati?
Qui?
Sì.
Ah, si sono insediati un po' dappertutto nelle caserme, adesso io ricordo lì il distretto militare, forse lei si ricorda meglio di me, non lo so.
Ho fatto io una ricerca e dovrebbe esserci tutto nel volume di Guderzi.
Ah, buono.
Tutti i dislocamenti caserma per
caserma. Ecco, sì, è vero, sì.
Comune di Nova Milanese, città di Bolzano, antologia sonora, testimonianze dai lager, dal sito Lager e Deportazione.